Davide Giacalone, buona settimana.
Buongiorno, buon inizio di settimana.
Buongiorno Davide, allora i risultati completi li avete sentiti nell'ultima edizione del giornale orario, noi entriamo in edicola, facciamo un rapido giro delle aperture. Corriere della Sera, ha vinto Giorgia Meloni, Repubblica, Meloni si prende l'Italia, La Stampa, l'Italia va a destra, Libero titola Liberi con tre punti esclamativi, adesso tocca a lei. Il giornale, l'Italia si destra, il Fatto Quotidiano, Meloni vince da sola, Conte tallona Letta. Poi c'è il titolo del Manifesto, a tutta pagina scrive a noi. A te Davide.
Allora, vince naturalmente il centrodestra e vince nel centrodestra Fratelli d'Italia. Allora, fissiamo due numeri, a parte che diciamo, lo spoglio è ancora in corso, ma giusto per riferimento, arrotondando. Fratelli d'Italia 26% e centrodestra 44%. Epocale diversità rispetto al passato? Ma dipende che passato. Nel 2014 il Partito Democratico guidato da Renzi prese quasi il 41% dei voti. Nel 2018 li aveva persi. Nel 2018 il Movimento 5 Stelle prese quasi il 33% dei voti, 32,68%, e oggi festeggia come una straordinaria vittoria l'averli dimezzati, più che dimezzati. Nel 2019 la Lega prese alle europee il 34,3%, quanto è arrivato oggi, diciamo così, a quest'ora del mattino, lo lasciamo dire ai leghisti, si è molto ridimensionata. Quindi attenzione a credere che sia epocale quello che almeno fin qui abbiamo visto molto transitorio. Però se anziché guardare com'è naturale, com'è diciamo scontato il giorno dello spoglio al clamore di questo o quel risultato, se vi astraete un attimo, vi allontanate un poco e guardate l'Italia dal 1994 a oggi, vi accorgete che i voti sono sempre più o meno gli stessi. Più o meno quelli sono i voti nell'area di destra o centrodestra, più o meno sono quelli i voti nell'area di centrosinistra. A questo giro, per esempio, la sinistra perde straordinariamente, anche perché si è persa. Ma se avesse fatto una roba alla Prodi, per intenderci, l'Unione, e più o meno i voti sono quelli. Quindi, che succede adesso rispetto a questo risultato? Cosa comporta? Beh, intanto le forze in qualche modo richiamate, i reclami, i richiami, le parole del populismo prendono, come prevedevamo, la maggioranza assoluta dei voti. Il punto è riuscire a tradurli in attività di governo, perché a prenderli sono tutti bravi. Se avete visto i numeri di prima, che vi ho detto prima, ce ne sono stati tanti che sono stati bravi a prendere quei voti. Il problema è capire come li utilizzi, come li trasformi. Il problema è durare e essere efficaci, non solamente incassare. Da questo punto di vista non c'è dubbio che la vincitrice delle elezioni è Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, e credo anche non ci siano dubbi che sarà il nuovo Presidente del Consiglio. Premier in Italia non esiste ed è rilevante che non esista. Il nuovo Presidente del Consiglio sarà Giorgia Meloni, ma attenzione, si ritrova Giorgia Meloni alla guida di un partito che da solo fa abbondantemente più della somma degli altri due alleati, ma senza anche uno solo degli altri alleati non ha la maggioranza in Parlamento, cosa che invece la centrodestra ha la maggioranza assoluta sia alla Camera che al Senato. Cosa significa questo? Ma quello che avete già sentito, quello nelle parole di Tajani, quelle indicazioni di Berlusconi: noi siamo determinanti. E quando qualcuno dice io sono determinante, significa, guardate che intendo dire la mia. Quindi gli italiani che hanno visto la vittoria di Meloni e dicono adesso è chiaro, il governo sarà quello, non è chiaro neanche a Meloni, che di fatti saggiamente ieri ha evitato i toni trionfalistici. La sinistra deve solamente ricominciare a pensare se stessa. Non si può essere mezzo pesce e mezzo cane, cioè non si può essere al tempo stesso quelli che vogliono fare l'opposizione di sinistra e essere i riformisti ragionevoli europeisti, o l'uno o l'altro. C'è una vecchia regola che valeva per il Partito Comunista: mai nemici a sinistra. Beh, il PD, se non si trova qualche efficace nemico a sinistra, semplicemente perderà la politica.
Il quotidiano La Repubblica scrive: astensione record, vota solo il 64%. Anche il Fatto Quotidiano pubblica il dato: complici nubifragi nel centro-sud, uno su tre non vota.
PD. I nubifragi al sud, e poi normalmente quando si votava a primavera, prevalentemente a primavera, diceva c'era un bel sole, sono andati al mare. Vabbè, la meteorologia sì, può spiegare il comportamento di qualcuno che aveva perso le galosce, ma insomma in buona sostanza, diciamo, se uno vuole andare a votare va a votare. L'astensione è molto alta ed è in crescita, però hanno votato un po' meno di due terzi degli italiani e si è astenuto un po' più di un terzo degli italiani. Questo da una parte dimostra che la campagna elettorale, proprio perché poi quelli che sono andati a votare più o meno non si sono mossi dalle aree di riferimento, questo dimostra che la campagna elettorale non ha proprio suscitato entusiasmi, cioè non è che uno ci ha visto la scena e ha detto questa non me la posso perdere, diciamo più di un terzo degli italiani hanno detto me la perdo volentieri. Io vedo una analogia, forse ardita, però francamente la vedo. L'Italia era il paese in cui si votava di più in Europa, tra le democrazie europee naturalmente. Ed era al tempo stesso il paese a più alta natalità d'Europa. Oggi è il paese a minore natalità d'Europa ed è uno dei paesi in cui si vota di meno, forse adesso ce la giochiamo, fra l'ultimo posto per votanti e quindi il primo posto per astenuti. Sono due cose così radicalmente diverse? Beh, forse no, perché l'una e l'altra raccontano che quello che per me è importante è il mio presente. Il mio presente non è poi così in discussione per le elezioni politiche, tanto chi o l'uno o l'altro che vada, cosa vuoi? La mia pensione non me la toccano, la mia prebenda non me la toccano, la mia assistenza non me la toccano, il mio benessere non me lo possono toccare. E prendo sempre chi si è opposto che mi promette di darmi qualche cosa di più. Fino alla precedente legislatura, così mi promette di darmi qualche cosa di più. E lo stesso ragionamento finisce col pesare sulla natalità. C'è una certa di diserzione dal futuro, non di tutti, come potete vedere, ma più di un terzo, e sulla natalità quasi tantissimi, non dico tutti, ma quasi.
Sulla Prima di Repubblica, già letto il titolo d'apertura, Meloni si prende l'Italia, e poi ci sono una serie di approfondimenti, i numeri, Fratelli d'Italia fa il pieno, la Lega all'8,6%, Forza Italia all'8%, maggioranza nelle due Camere, astensione record, vota solo il 64%. E poi la leader a spoglio in corso, è la notte del riscatto e dell'orgoglio, parla anche Crosetto, Draghi ci aiuti per la manovra. Stesso pensiero che troviamo anche a pagina 6 della Stampa, adesso governiamo noi, sono le parole appunto della Meloni, Meloni verso Palazzo Chigi, Crosetto tende la mano a Draghi, collaboriamo per la legge di bilancio.
Allora, dal punto di vista istituzionale è assolutamente corretto ed è un vizio terribile della politica italiana quella di dire fate vincere me così smonto tutto quello che ha fatto quello che c'era prima, e così passiamo la vita a smontare e poi negli ultimi mesi rabberciare, poi arriva quello dopo lo smonta. Quindi la collaborazione istituzionale del governo Draghi, diciamo, se vogliamo personalizzare del professor Draghi specificamente con il governo, è dovuta e ci sarà certamente. Però la dichiarazione di Crosetto significano anche un'altra cosa, e non è che le ha dette solamente oggi, perché io vorrei ricordare che in campagna elettorale, per esempio, la Lega, alleato anche nel prossimo governo di Fratelli d'Italia, era per lo sfondamento di bilancio, che si chiamava diciamo pudicamente, veniva scostamento, e quindi fare maggiori debiti, e Fratelli d'Italia si è opposta giustamente, e quella era la linea Draghi, quindi la convergenza c'è da prima. E però è singolare, se ci pensate, il partito che adesso dice noi lavoreremo in continuità con Draghi, anzi chiediamo un aiuto, è il partito che ha fatto l'opposizione, tutti gli altri stavano al governo insieme a Draghi, e quello che fa l'opposizione adesso gli chiede la collaborazione. Sì, certo, perché per governare non bisogna raccontare fanfaluca in giro. Qui se qualcuno si fa venire in mente di fare più debito, viene giù il tetto. Il governo inglese, ho visto che ci sarebbe un'anticipazione, non so se è vero, che il primo viaggio all'estero che farà Giorgia Meloni sarà per incontrare Liz Truss nel Regno Unito. Per viaggio di studi. Perché cosa hanno fatto? Non hanno fatto quello che faceva Thatcher, non c'entra niente la signora Thatcher. Hanno detto, diminuiamo le tasse E come lo coprite questa spesa? Ah, non c'è problema, aumentiamo il debito. È crollata la sterlina ed è aumentato il prezzo del debito. Fenomenale. E hanno un debito al 100%. Ce l'abbiamo al 150%, possiamo andare a fare simposi internazionali su qual è la difficoltà. Quindi giustamente si pongono in coerenza con il governo uscente. Mi chiedo se quanti li hanno votati, anche sentendo la nostra linea diretta, che sono sempre rivelatrici, quanti di quelli che hanno votato volevano la continuità col governo in carica e quanti hanno votato così per dire e basta, adesso finalmente un governo diverso. Questa, diciamo, troveranno, ed è bene che sia così, qualche smentita.
Fin qui l'analisi del voto dalle parole di Davide Giacalone. La rassegna stampa torna domani mattina puntuale alle 7:10. Ho come l'impressione che l'apertura sarà ancora dedicata al voto in Italia. Grazie Davide, a domani.
Salve, sì, buona giornata e buona radiovisione a tutti.
La prima di Repubblica di oggi titola Meloni si prende l'Italia. Ci ha raggiunto il direttore di Repubblica Maurizio Molinari. Buongiorno direttore, grazie.
Buongiorno a voi che ci ascoltate.
Che giornata è politicamente per il nostro paese, direttore?
No, una giornata politicamente storica, una svolta epocale. Giorgia Meloni ottiene una vittoria indiscutibile, Fratelli d'Italia è il primo partito, l'Italia va a destra, avrà una maggioranza stabile tanto alla Camera quanto al Senato, nonostante l'indebolimento della Lega e il risultato di Forza Italia, che comunque in qualche maniera è migliore delle previsioni. Adesso l'interrogativo è quale tipo di coalizione, quali ministri presenterà quando ci saranno le consultazioni, ma non c'è dubbio che adesso la priorità maggiore è questa, cioè quale tipo di governo la Meloni vuole creare e quindi quale messaggio porterà innanzitutto agli italiani e poi anche ai partner europei e atlantici.
Direttore, ha fatto riferimento alla Lega, evidentemente sia per il Carroccio sia per il PD, probabilmente adesso si apriranno problemi e dibattiti riguardanti la leadership.
Assolutamente sì, pessimo risultato della Lega si spiega con gli errori commessi da Salvini. Io credo sin dall'indomani della pandemia fino alla gestione della crisi ucraina, e adesso bisognerà vedere come la Meloni gestirà questo indebolimento di Salvini, a cominciare dal fatto che Salvini vuole fare il ministro del governo e dobbiamo sentire che cosa dirà in proposito la Meloni, per poi passare attraverso la posizione dei governatori della Lega, che sono stati praticamente emarginati da Salvini durante la campagna elettorale. È un interrogativo che investe anche naturalmente il futuro del nuovo governo. Sul fronte dell'opposizione l'esploit senza dubbio dei 5 Stelle, per questo ridimensiona molto il PD, mette in difficoltà Letta, oggi ci sarà la conferenza stampa e vedremo quali saranno le sue decisioni. Non c'è dubbio che comunque l'opzione e il terreno del centro-sinistra debba essere completamente ricostruito.
Come si chiama, direttore, questo risultato del Movimento 5 Stelle? Rivincita, riscatto, il riferimento è naturalmente a quei giorni non esattamente facili per il Movimento 5 Stelle, fatti tutte quelle fuoriuscite di parlamentari dal Movimento.
Ma io credo che si spiega con il fatto che Conte è stato molto abile a metterci in gioco, a andare lui personalmente nelle strade del Sud a difendere il reddito di cittadinanza e sostanzialmente a chiamare a raccolta tutta quella parte di ceto medio impoverito che ha trovato nel Movimento 5 Stelle e soprattutto nel reddito di cittadinanza un appiglio, un punto di riferimento, un possibile riscatto. Non c'è dubbio che se noi guardiamo nell'assieme il risultato da destra a sinistra, da Fratelli d'Italia ai 5 Stelle, a vincere sono tutti coloro che in qualche maniera si sono opposti all'agenda Draghi e a perdere invece sono quelli che l'hanno sostenuto. Perso il PD, l'esploit del terzo polo non c'è stato, la vera opposizione negli ultimi 18 mesi l'ha fatta la Meloni, per non parlare poi dell'intera legislatura, così come all'interno della coalizione il rivale maggiore di Draghi era Conte, sono loro che hanno vinto, quindi paradossalmente in un'Italia dove la popolarità di Draghi è così alta, invece politicamente hanno vinto i suoi avversari.
Ecco, direttore Molinari ha citato il terzo polo, che non ha certamente raggiunto il risultato che immaginava, perché parlava di due cifre, siamo ben al di sotto. Le chiedo però quanto può pesare, quanto può incidere sul prossimo governo?
Ma questo dipenderà secondo me molto dalle scelte della coalizione vincitrice, soprattutto di Forza Italia, che inevitabilmente attinta lo stesso bacino di voti di Calenda e Renzi. Certo, la speranza del terzo polo era di arrivare al 10% e di imporsi come punto di riferimento alternativo fra la destra e il centro-sinistra, ma questa operazione non è riuscita.
Maurizio Molinari, direttore del quotidiano La Repubblica, grazie per essere stato con noi, lo ripetiamo sempre, a quest'ora non è mai facile, grazie, ovviamente buon lavoro,
grazie
soprattutto in questi giorni.
Grazie, a presto.
Grazie davvero. Ci ha raggiunto intanto il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi. Buongiorno e bentornato su RTL.
Buongiorno a voi.
Ben ritrovato. Dunque, una bella mattinata per il centrodestra. Ci racconta, ha già sentito Giorgia Meloni, cosa vi siete detti?
Ci siamo fatti le congratulazioni e vedremo oggi i risultati nel dettaglio. Mi sembra un risultato importante per il centrodestra, che torna al governo dell'Italia dopo il 2008, quindi fino al 2011, quindi sono ormai 11 anni, è la prima volta che dopo 11 anni che viene data una maggioranza politica agli italiani, dagli italiani ad una coalizione, alla coalizione di centrodestra, e comunque a un governo eletto direttamente a questo punto dai voti degli italiani, e quindi abbiamo grande responsabilità.
Lupi, onestamente del risultato proprio vostro specifico non è tanto contento?
No, assolutamente. Intanto mi faccia ringraziare tutti i nostri candidati e tutte le persone che si sono impegnate e che hanno dato il loro contributo comunque a questa vittoria. 250.000 voti sono 250.000 persone che hanno creduto nella proposta politica del centrodestra e anche nella lista Noi Moderati. Ci aspettavamo ovviamente molto di più, ma il pochissimo tempo a disposizione non è una giustificazione, certamente il pochissimo tempo a disposizione ci ha anche impedito di raccontare e di far conoscere questa proposta.
Cos'è che non ha funzionato però davvero per questo debutto di Noi Moderati? L'essersi messi insieme non c'entra nulla, non lo so, ci ha pensato?
Sì, ci ha pensato, ci confronteremo intanto insieme con Giovanni Toti, Luigi Brugnaro e Lorenzo Cesa, e che da sempre la somma di tanti partiti non è detto che dia la somma dei voti dei singoli partiti, e quindi da una parte veramente pochissimo tempo a far capire che non era una coalizione, ma doveva essere una proposta dei moderati per dare forza al centro della coalizione del centrodestra. Certamente poi anche, mi permetta, ne abbiamo parlato tante volte, nella comunicazione la percezione era comunque che la coalizione del centrodestra fosse fatta da tre liste tradizionali, Forza Italia, Fratelli d'Italia e la Lega, e che quindi siamo riusciti ad arrivare poco agli elettori a far comunicare. Poi scatta, come avete visto, anche il voto utile, nel senso che guardi, la mia riflessione è questa: in tutti questi anni la forza del centrodestra è stata di essere certamente una coalizione, però di aver rappresentato, indipendentemente da come si distribuiscono i voti, una proposta unitaria. Ed è stato un po' il capolavoro di Silvio Berlusconi, quindi non una somma di partiti che si mettevano insieme per vincere contro l'altro, ma una proposta unitaria di governo del paese. A seconda delle leadership e a seconda della forza della proposta, prima è stato Silvio Berlusconi il fondatore, la scorsa legislatura abbiamo avuto Matteo Salvini, questa volta Giorgia Meloni, che vedete ha fatto praticamente il punto di riferimento, la parte da gigante nella coalizione, ma la coalizione è una proposta complessiva,
certo,
fatta di diversi partiti. Noi abbiamo subito anche il bipolarizzarsi o il tripolarizzarsi del voto. Rimane la considerazione che le liste, la proposta moderata di centro di Tra Noi e Forza Italia rispetto alla sua all'origine della fondazione della coalizione di centro-estra, certamente è importante, ma diventa complementare,
certo,
a quella della Lega di Meloni.
Lupi ha citato la coalizione, quest'idea, no, di essere uniti, no, che appunto di cui era stato particolarmente in grado il presidente Berlusconi. Ecco, è proprio questo che però lascia un po' di pensieri. Molti temono per la tenuta di questa coalizione, perché già ieri, per esempio, sentivamo Berlusconi dire Salvini non ha mai lavorato, va inquadrato. Ecco, secondo lei c'è un po' di rischio da questo punto di vista?
No, questo no, perché questo invece mi tranquillizza, perché veramente la storia di tutti questi 30 anni è la storia di, indipendentemente dai pesi delle singole proposte politiche, in tutti i 30 anni di un lavoro comune. Tutte le volte che ci è data una responsabilità prevale la responsabilità di governare e di dare una risposta al popolo del centrodestra. Che finalmente ha ritrovato anche una possibilità di governare l'Italia. Credo che Giorgia Meloni, anche nel discorso che ha fatto ieri a tarda notte, ha dimostrato di avere la coscienza e la capacità di essere giustamente il leader del proprio partito, ma oggi ha la responsabilità di essere il leader di una coalizione, di valorizzare tutte le proposte che ci sono nella coalizione e poi di avere la coscienza di guidare il nostro governo,
certo.
il leader premier.
Senta, che è successo a Salvini invece, alla Lega? Che cosa è successo?
Beh, ognuno credo debba fare le proprie riflessioni al suo interno, come noi dobbiamo farla, perché io prima di parlare degli altri partiti devo vedere alla nostra lista.
Ma lo ha fatto in modo molto onesto, mi permetta di dire.
E anche al risultato, quindi bisogna sempre guardare prima in casa propria. La seconda, quello che è successo alla Lega è che passare dal 34% dei voti alle europee all'8% certamente paga il fatto di essersi assunto la responsabilità insieme con noi e con Forza Italia, la responsabilità di questi 18 mesi di governo di unità nazionale con cui abbiamo governato, e anche il fatto che insomma, se si è al governo bisogna fare il governo, non si può fare governo e opposizione. Però voglio dire, mi sembra che le riflessioni ognuno le debba fare al proprio interno. Oggi credo che il nostro compito in questo momento è quello di comprendere la grande responsabilità che abbiamo. Ci sono sfide difficili, il voto che è emerso, questo sì, è un voto di speranza per il futuro, ma anche di segnale di disagio per la situazione in cui i nostri italiani vivono, sia dalle imprese che dalle famiglie. Credo che questa sia una riflessione, no? Perché vince in maniera molto chiara il centrodestra, ma anche il segnale che il Movimento 5 Stelle prende credo che debba essere un segnale di riflessione per tutti.
È sempre molto chiaro, onesto. Grazie Lupi davvero per questo intervento,
vediamo in tutti questo, ci rivedremo sicuramente. Grazie
senza
a voi,
dubbio
grazie,
non c'è dubbio, grazie. E devo dire complimenti per l'onestà intellettuale.
Ci raggiunge Don Antonio, buongiorno.
Buongiorno.
Ciao, il quale vi dice che l'ansia non è una virtù.
No, vero?
L'ansia non è una virtù.
Fa ottimo. Solo danni l'ansia, è vero Don?
Ma come?
Fa danni l'ansia. Grazie Don, a domani.
Va bene, ciao.
Stiamo commentando, vi stiamo raccontando i risultati, per il momento ancora parziali ma già molto molto chiari. Lo facciamo in questo momento anche con Mario Giordano, autore e conduttore di Fuori dal Coro, che è tornato a trovarci. Buongiorno, grazie, ciao, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Come va, direttore?
Ma bene, io stamattina sono un po' sorpreso perché dopo aver seguito le trasmissioni televisive e letto alcuni giornali negli ultimi settimane, mi aspettavo con il risultato di ritenere di trovarmi nera fascista, cioè di vedere le camicie nere che giravano per le strade, invece non le ho viste e quindi sono un po' sorpreso, ecco, di questo fatto.
Sarà solo il primo impatto o...?
No, sarà il primo impatto, credo che sia stato un errore fondamentale, un errore grave aver montato una polemica inesistente sulle aver giocato una campagna elettorale non sui problemi dei cittadini ma su un inesistente allarme fascismo, e che ha prodotto esattamente il risultato opposto, cioè quello che si sta definendo, che si è ormai definito in modo chiaro nelle urne. E questo ce la dice lunga di come molto spesso nella rappresentazione, diciamo così, dei giornali e dell'informazione di principale si tende a perdere di vista quella che è la realtà. Penso per esempio a quello che abbiamo raccontato negli ultimi mesi degli italiani entusiasti per Draghi e per l'agenda Draghi. Ecco, forse l'agenda Draghi si è persa, perché tutti i partiti che proponevano l'agenda Draghi non hanno avuto risultati così eclatanti come si poteva pensare, mentre hanno avuto successo quei partiti che o stavano all'opposizione del governo Draghi oppure sono quelli che si sono staccati, come il Movimento 5 Stelle, che ha fatto un grande risultato al di là di ogni aspettativa, lo davano per spacciato, invece ha avuto risultati. Quindi ecco, mi dice molto anche sulla deformazione cui il mondo della comunicazione fa della realtà. Gli italiani sono stati chiamati alle urne, è andata in un'indicazione molto diversa da quella che si vedeva attraverso giornali e informazioni.
Avranno notato, direttore, che la Meloni viene percepita come una forza nuova, nonostante lei comunque sia già stata ministro, nonostante tanti dei volti che ha candidato li abbiamo imparati a conoscere bene in passato. Dov'è il vero elemento di novità, secondo lei?
Il vero elemento di novità, dopo 11 anni praticamente, anzi forse di più, 14, di governi che nascono da accordi di palazzo perfettamente legittime, cioè però accordi di palazzo, e con molti premier che non sono stati neanche votati dagli italiani, penso a Monti, penso a Conte, penso a Draghi, e c'è un governo che nasce con una maggioranza politica. Questa che dovrebbe essere la novità, dovrebbe essere la normalità, e invece paradossalmente la grande novità. Cioè gli italiani votano una maggioranza, poi giudicheranno se quella maggioranza farà male. Da oggi bisognerà essere inflessibili, perché gli italiani hanno dato fiducia e bisognerà vedere se questa fiducia verrà ripagata. Ma è una fiducia, e questa è una maggioranza politica che ha un programma, che ha fatto delle proposte, e che vedranno gli italiani se sarà in grado di mantenere oppure no. È quella che si chiama democrazia. Questa è paradossalmente la novità. E poi ovviamente c'è la novità di un premier donna. Questo è l'altro elemento fortemente di novità.
Sì, assolutamente. Stavo leggendo, scorrevo un po' i titoli dei giornali stranieri. Guarda, ti faccio solo, te ne leggo un paio. Giorgia Meloni, di estrema destra, si appresta a vincere le elezioni, la BBC. Poi il partito post-fascista di Giorgia Meloni in testa, il bulletin dell'agenzia francese Press. Ancora il Financial Times, l'Italia rischia, ma non è un balzo nell'estremismo. Che cosa ci stanno raccontando queste letture da fuori?
Ma guarda, è quello che dicevo all'inizio, tenete presente che le letture dei giornali stranieri sono fortemente influenzate dal racconto che abbiamo fatto noi. Abbiamo fatto, alcuni leader politici hanno giocato le ultime settimane ad andare a raccontare all'estero, a sollevare allarmi all'estero, come se non ci fosse un gioco puramente democratico, come se la vittoria di una delle due parti mettesse a rischio la democrazia, perché questo è stato raccontato, no? E quindi naturalmente i giornali stranieri hanno assorbito un po' di questa narrazione, che però è una narrazione, a mio modo di vedere, completamente sbagliata, e comunque una narrazione che non ha convinto gli italiani. E quindi questo è quello che dicevo all'inizio, cioè è stato descritto per 3 settimane l'allarme fascismo, ma ancora adesso, ancora stamattina vedo i giornali italiani che fanno titolo "A noi", con una foto della Meloni con il braccio teso, che adesso si può dire tutto, la Meloni può essere giudicata il peggior politico d'Italia, può essere giudicata come non nuovo, come giustamente dice altro noi, perché anni che fa politica, può essere considerata, però essere considerata fascista e messa in prima pagina sui nostri giornali che fa il saluto fascista, mi sembra una lettura sbagliata, che poi influenza anche come dall'estero ci vedono, e questo significa poi far male al nostro paese. È un modo sbagliato di fare la battaglia politica, e gli italiani hanno dimostrato di essere più maturi e più consapevoli di alcuni loro rappresentanti politici e di molti giornalisti.
Che altro, direttore, sappiamo che in campagna elettorale anche noi giornali fanno la loro, giocano la loro partita. Insomma, fare questi titoli dopo un voto e una decisione così netta degli italiani significa non solo andare contro la candidata a questo punto, ma andare anche contro quella, quell'ampia fetta di italiani che l'hanno votata. Parere personale, ci mancherebbe. Allora, ti voglio chiedere però, prima di salutarti, che scenario vedi nel centrodestra? Perché credo che ciò che chiedono gli italiani sia di fare presto, perché le urgenze sono tantissime, non possiamo permetterci di aspettare un'infinità. Le bollette aumentano, i costi, non ne parliamo, l'energia e tutto il resto, la guerra, eccetera, eccetera, eccetera. Questo centrodestra sarà in grado, no, di reggere? Non mettersi a litigare domani mattina o stamattina?
Questo lo vedremo, dico, questa è la vera grande partita, ne parlavamo nei giorni scorsi anche nella puntata di domani che faremo fuori dal coro, questo sarà il tema, cioè adesso la festa, ma mi sembra che già anche dalle parole di ieri sera di Giorgia Meloni c'è poco da festeggiare, il paese ha votato, ha dato un'indicazione chiara, ma c'è poco da festeggiare anche per quelli che, come dire, hanno scelto, non hanno voglia di festeggiare, hanno voglia di vedere in tempi rapidi quel cambiamento. Che già nel 2018 gli italiani hanno chiesto un cambiamento radicale, sono stati ripagati invece con uno dei peggiori parlamenti, con i cambi di casacca, i governi, i cambiamenti di maggioranza. Ecco, bisognerebbe non evitare in tutti i modi che si ripeta quell'esperienza. Se il centrodestra sia in grado o no, lo vedremo, e ripeto, dovremmo essere anche noi cani da guardia impietosi, perché anche l'informazione dovrà dare la mano, la sua mano in quel senso. Giorgia Meloni sicuramente ha le capacità, ha la serietà per reggere, se avrà e sarà in grado di mettere insieme una squadra e di non litigare, quello non si vedrà giorno.
Lo vedremo, lo vedremo. Grazie mille Mario. Grazie, Giordano, ti seguiamo a Fuori dal Coro, a presto, buon lavoro.
Grazie.
Allora, buongiorno alla costituzionalista Alfonso Celotto, per capire i tempi, i meccanismi e molte altre cose che non sappiamo. Grazie per essere con noi anche stamattina. Si è appena svegliato invece, sono ironico ovviamente, perché reduce anche lui da una bella maratona, mi sa.
Sì, la maratona è lunga per tutti, siamo tutti in attesa dei risultati definitivi. Comunque il quadro è abbastanza chiaro, il centrodestra è avanti, dovrebbe avere una maggioranza abbastanza ampia sia al Senato sia alla Camera, e quindi dovrebbe poter formare il governo.
Dobbiamo capire, la domanda è che cosa succede adesso, cioè esattamente questo è il punto, i tempi e quali sono le date imprescindibili. Mi viene in mente un 13 ottobre, tanto per capirci.
Sì, che non è l'anniversario della scoperta dell'America.
No,
perché
sono i 20 12, giorni dopo le elezioni.
Per la riunione delle Camere. Allora, da adesso per 20 giorni si farà soltanto manuale Cencelli, commenti, critiche, preparazioni, quindi discuteremo 20 giorni se la Meloni può essere la prima donna premier, se non lo può essere l'Alleanza, come si muove la Lega, i 5 Stelle, Forza Italia e così via. Il 13 ottobre si riuniscono le Camere. Le Camere devono eleggere il Presidente della Camera e del Senato. Dobbiamo ricordare che per eleggere il Presidente della Camera e del Senato nei primi 3 scrutini serve una maggioranza molto alta, qualificata. Quindi in genere si elegge al 4° scrutinio. Il 4° scrutinio si fa il giorno dopo, il 14 ottobre. A quel punto, fatti i Presidenti delle Camere, si formano i gruppi parlamentari e Mattarella può iniziare le consultazioni. Le consultazioni possono essere brevi e durare 4-5 giorni, oppure andare per le lunghe come nel 2018 e durare 2-3 mesi.
Ecco, quindi insomma i tempi sono ovviamente più o meno variabili, ma quello che scrivono molti giornali, capiamo se effettivamente è così, c'è la possibilità che Mattarella non dia l'incarico a Giorgia Meloni nonostante questo grande trionfo di voti? Quali sono le condizioni per cui questo potrebbe avvenire?
Allora, noi siamo una Repubblica parlamentare, quindi il governo viene formato su indicazione del Presidente della Repubblica, un governo che ha la fiducia delle Camere, e infatti noi abbiamo visto governi di ogni colore, di ogni tipo e di ogni genere. Però io mi sono andato a riguardare da buon secchione le 18 legislature repubblicane, questa è la 19esima. Che cosa è accaduto? Il primo governo di legislatura, quindi il governo del 2018, del 2013, del 2008 fino al 1948, ha sempre avuto al governo il partito di maggioranza relativa, sempre. Sull'indicazione del premier, anche lì è stato in genere il partito di maggioranza relativa a indicare il premier. non sempre è stato il leader. 2018 non è stato Di Maio ma Conte, 2013 non è stato Bersani ma è stato Letta, e in due casi addirittura fu di altro partito, Amato nel 92 e Craxi nell'83. Che cosa voglio dire? Che tocca giocare, cioè la prima mossa la fa il partito di maggioranza relativa. Aspettiamo i risultati, se davvero è ampia e solida la maggioranza di centrodestra, il mandato sarà sicuramente assegnato su indicazione, su gradimento del partito di maggioranza relativa, e quindi potrebbe essere anche Giorgia Meloni.
Ecco, Celotto, si farà i conti anche per la prima volta con deputati e senatori ridotti per effetto della riforma costituzionale varata nel 2020. Come impatterà tutto ciò?
Ma sicuramente peseranno molto di più. Infatti da ieri sera stiamo ragionando che al Senato la maggioranza deve essere 108-110 almeno, mentre ricordiamo quando è caduto Draghi la maggioranza era 155-158, quindi diciamo che il peso di ogni singolo senatore e deputato sarà molto più forte e il Parlamento in questo sarà più ristretto, meno rappresentativo, perché poi quello che oggi vedremo in giornata sarà chi è salito, chi non è salito, i nomi, i collegi, e ci accorgeremo anche che tanti big, tanti nomi diciamo pesanti della politica della scorsa legislatura non sono in Parlamento.
Avendo votato per la prima volta in, diciamo in autunno, abbiamo un problema di scadenze molto vicine, molto strette. Stiamo parlando della legge di bilancio e nello specifico in questo momento anche del PNRR. Intanto avanti Draghi, ma insomma è chiaro che poi deve lavorarci il nuovo governo che si insedia.
Allora, lezione di diritto costituzionale, articolo 92 della Costituzione. Il nuovo governo entra in funzione col giuramento. Quindi fino a che non ci sarà il giuramento il nuovo governo resta in carica il vecchio, per cui il governo Draghi lo avremo con noi almeno un altro mesetto. Questo è sicuro, addirittura nel 2018 Gentiloni rimase 3 mesi. Ovviamente questo che cosa significa? Che il PNRR e le scadenze amministrative vanno avanti, sulla legge finanziaria, la legge di bilancio invece bisogna un po' capire che cosa succede, perché sicuramente Draghi può preparare i numeri, la parte tecnica, ma le scelte politiche deve fare la nuova maggioranza. Che cosa significa le scelte politiche? Che quando fai la legge finanziaria decidi anche se mettere più soldi sui trasporti, sugli asili, sui bambini, sugli anziani. Queste sono scelte politiche. Diciamo che questo quadro si chiarirà attorno al fatidico 13 ottobre.
Alfonso Celotto, professore ordinario di diritto costituzionale all'Università di Roma 3, grazie per la sua proverbiale chiarezza. Torneremo presto a collegarci. Grazie mille.
Da maratoneta soprattutto, andiamo avanti.
E in allenamento, grazie.
A presto.
Pronti ancora ad approfondire quello che è stato il voto di ieri, le reazioni che vi stiamo raccontando in diretta. Ci ha raggiunto il direttore dell'ANSA, Luigi Contu. Ben ritrovato, direttore, grazie per essere con noi.
Eccoci, buongiorno a tutti.
E grazie naturalmente, perché la nottata è stata lunga un po' per tutti, immaginiamo anche per lei. Allora, un po' diciamo poche novità, nulla che non ci si aspettasse dal punto di vista del risultato elettorale, forse qualche debacle.
Beh sì, diciamo è vero, nulla che non ci si aspettasse, perché insomma i sondaggi erano abbastanza chiari. Questo è un voto davvero storico per il nostro paese. Tutto sommato, se andiamo a vedere le basi elettorali dei due schieramenti del paese che storicamente abbiamo visto, diciamo dalla Seconda Repubblica in più, sono rimaste più o meno quelle, però c'è stato un grande terremoto all'interno delle due coalizioni per quanto riguarda gli equilibri, e quindi abbiamo delle forze politiche in grande difficoltà, Salvini nel centrodestra, ma anche Berlusconi tira un sospiro di sollievo, ma comunque ha una percentuale molto bassa, quindi con una Meloni che ha vinto chiaramente a danno dei propri alleati. E nell'ex campo largo, chiamiamolo così, abbiamo un PD che si è trovato in grande difficoltà, una crisi, una vera e propria crisi di identità, incalzato da sinistra, dai 5 Stelle, e al centro da Calenda e Renzi. Quindi io penso che ne vedremo delle belle nel prossimo anno di ragionamenti, di rivolgimenti, perché chiaramente gli equilibri politici sono completamente saltati.
Ecco, è vero, direttore, che è andato tutto più o meno come da previsioni. Certo è che i sondaggi non avevano previsto che il Partito Democratico fosse addirittura sotto il 20%. Questo obbligherà naturalmente a delle riflessioni anche sulla segreteria, che sappiamo essere già in corso. Poi vedremo che cosa dirà oggi il segretario Letta alle 11. Ti chiedo, ti stupisce invece questa mancato raggiungimento della doppia cifra per il terzo polo di Calenda e Renzi?
Ma diciamo che io ho sempre pensato che fossero più o meno intorno a quella soglia, no? O sotto o intorno al 10%, perché con questo sistema elettorale è molto difficile affermarsi, comunque avevano delle coalizioni strutturate intorno, quindi sicuramente è un risultato che non va bene, che non li soddisfa, ma comunque è una base per una presenza politica e sarà interessante vedere il rapporto che avranno in Parlamento gli uomini e le donne di Azione con il governo e anche con il PD, perché appunto ci saranno secondo me delle grandi rivoluzioni, diciamo, interne.
Direttore, a proposito del Movimento 5 Stelle e dell'exploit che ha registrato al Sud, molti parlano di una sorta di voto di scambio, no? Con il meccanismo della promessa del reddito di cittadinanza e del mantenimento del reddito di cittadinanza. Tu come la vedi?
Ma diciamo, certamente è una misura che ha un suo carattere assistenziale, ma è anche vero che ha anche una sua funzione in un momento complicato in un paese come il nostro, che ha delle zone molto indietro economicamente. Quindi questo è stata una battaglia che ha premiato, perché una buona parte della società, soprattutto al Sud, si sente garantita, si sente protetta da questa misura. Io penso che debba essere modificata, è uno dei punti del programma del centrodestra, senza però lasciare indietro le persone che hanno veramente bisogno. Insomma, ci vuole una riflessione, ma certamente il Movimento 5 Stelle esce con una forza politica abbastanza importante, in Parlamento credo che ci sarà una forte battaglia su questo tema. Queste sono proprio, come dire, le scelte che adesso dovrà fare il nuovo governo, che dovrà fare probabilmente Giorgia Meloni. Mi ha molto colpito la dichiarazione ieri sera che voi stessi ricordavate, perché dopo la vittoria, dopo la campagna elettorale la vittoria, c'è il momento delle scelte. E lei ieri appunto ha detto questa frase: ora è il momento delle responsabilità, perché ne ha tantissime e dovrà essere veramente all'altezza e trovare una squadra giusta, perché per affrontare quello che abbiamo davanti tra crisi energetica, economia, rapporti con l'Europa, sanzioni, politica internazionale, ci vorrà davvero una grande capacità, una grande serietà e una coalizione molto coesa. Quindi sono questi dei punti interrogativi, vedremo.
E a proposito di Europa, subito l'esultanza ovviamente dei paesi più sovranisti, c'è la Le Pen che addirittura ha detto una lezione per von der Leyen. Allora, direttore, è chiaro che non potrà prescindere dal rapporto con l'Europa Giorgia Meloni in nessun caso.
No, ma questo è evidente, era proprio quello che stavo dicendo. Poi quando si fa la campagna elettorale si possono fare tanti ragionamenti e mandare segnali, far sognare le persone, farle arrabbiare, stimolarle da tanti punti di vista. Poi ci sono i dossier che bisogna affrontare, c'è l'inflazione che bisogna combattere, ci sono i rapporti con l'Europa. L'Italia in Europa ha un senso se ha un rapporto proficuo con i grandi paesi europei, con la Commissione europea, la BCE e Bruxelles ci hanno steso un manto protettivo enorme. La nostra economia, senza questi soldi, senza questa protezione del debito pubblico che viene dalla BCE, non potrebbe sicuramente prosperare, e questo Giorgia Meloni lo sa, quindi questo è un punto fondamentale. Poi la Polonia e l'Ungheria forse da un punto di vista di certi valori possono corrispondere di più agli ideali di questa destra, di Fratelli d'Italia, ma poi l'economia comanda e credo che da questo punto di vista ci sarà un'evoluzione assolutamente.
Direttore, restiamo per qualche secondo ancora in casa centrodestra. Vabbè, allora Fratelli d'Italia stravince, Forza Italia, abbiamo visto che Silvio Berlusconi sembra già essersi ritagliato il suo spazio con un risultato che è di fatto in linea con le scorse elezioni, con le ultime elezioni. Poi c'è Matteo Salvini. Il fatto che non sia arrivato al 9%, che cosa fa immaginare innanzitutto per lui e poi per il partito?
Beh, diciamo che questo è veramente un risultato che fa molto riflettere, perché Salvini ha avuto un'ascesa eccezionale, ha trasformato l'identità della Lega, e questo è stato il risultato di Matteo Salvini, cioè l'ha portata da partito territoriale, diciamo radicata e fortissima nel nord, a un partito nazionale. Questa è stata una trasformazione, e adesso si ritrova invece, come dire, di aver perso il consenso proprio sul suo territorio e non avere più sfondato al centro-sud, dove nel frattempo sono cresciuti e si sono sviluppati i 5 Stelle. E quindi anche lui, come un po' il partito di Enrico Letta, ha un problema di identità. Che cosa sono io? Il partito del nord, sono un partito nazionale, sono un partito di destra, sono un partito del lavoro e dell'impresa. Questi sono grandi interrogativi che dovrà sciogliere, perché è una linea che non paga più. Da questo punto di vista è stato superato dalla Meloni, e credo che per i prossimi anni la situazione sarà questa.
Il voto lo ha dimostrato. Luigi Contu, direttore dell'ANSA, grazie per essere stato con noi, e come appunto auguriamo a tutti i nostri ospiti, soprattutto oggi, buon lavoro e buon riposo se può.
Grazie a voi, buona giornata.
Sono stati con noi
Maurizio Molinari, direttore del quotidiano La Repubblica, e poi Maurizio Lupi di Noi Moderati, Mario Giordano fuori dal coro, e poi ancora il professor Alfonso Celotto, professore di diritto costituzionale, infine il direttore dell'ANSA Luigi Contu.
Abbiamo cominciato ad aggiornarvi ieri sera alle 23, allora vogliamo ringraziare una squadra veramente grandissima diretta da Ivana Faccioli, grazie ai nostri inviati dalle sedi dei partiti, Alberto Ciaparoni, Antonio Sica, Ludovica Marafini, Massimo Lonigro, grazie a Nicolò Pompei, grazie a Raffaella Coppola, Sergio Gadda in redazione, a Giovanni Perria, Maria Paola Raiola. Hanno lavorato e abbiamo lavorato davvero tutta notte.
E tutti i registi, naturalmente. Grazie.
E ci hanno seguito in questi minuti Gigi Resta, Più Ingegno, Andy Ceccarelli a Roma. Grazie a Massimo Lonigro.
Grazie a Giusy Legrenzi.
E grazie a Enrico Galletti. Torniamo domani puntuali alle 6.